Ora sei in un punto che sta proprio sul confine fra ambienti e situazioni spaziali e visive molto differenti. Il grande prato aperto da un lato e la foresta dall'altro. Confine che, come vedi, è nettamente segnato e sottolineato da questo lungo filare di pioppi bianchi che ombreggia il sentiero e che in ogni stagione, se lo guardi da distante, ti colpisce per come si staglia con i colori chiarissimi dei tronchi e delle foglie sullo scuro folto del bosco. In questa zona di passaggio possiamo sostare un momento e cominciare a rivolgere il pensiero agli animali che condividono con noi questo spazio.
La storia del parco e la storia dei suoi animali si intrecciano inestricabilmente. A guardare nell'insieme, dai tempi della fondazione, sembra quasi che ci sia un animale simbolo in ogni fase dell'evoluzione del parco. Specie indicatrici le chiamano i naturalisti. Spiriti guida li chiamerebbero altri. Le due cose, forse, non sono poi così distanti. Ad ascoltare certi lavoratori del parco, si capisce bene quanto l'apparire, il manifestarsi di ognuno di questi animali possa rivelare qualcosa di invisibile, come dai loro comportamenti si possa trarre orientamento ed insegnamento, anche ispirazione, su come sia giusto agire per far evolvere il parco. E soprattutto, quanto spesso gli animali ci facciano da guida per superare la nostra visione, sempre limitata, di come funziona la natura.
C'è un naturalista, si chiama Fabio Campana, che si ricorda bene la prima volta che ha visto il parco, intorno all'85. Era ancora studente. C'era venuto in bicicletta proprio a vedere se era vero che stavano creando una foresta in questo luogo incredibile, incuneato fra Bresso, Cinisello e Sesto. Allora, i primi alberi piantati dal parco, i boschi e i viali, erano ancora pochi e bassi. La vegetazione non era affatto ricca. Ma proprio sul sentiero davanti a lui ha visto un piccolo serpente. Non poteva crederci. Una coronella austriaca. Un serpente timido e gentile, assolutamente innocuo, che conosceva bene ma che non era mai riuscito a vedere dal vivo. Anche in luoghi sicuramente molto più adatti sulle Alpi, in mezzo alla natura. Davvero strano. Una coronella in mezzo alla città. Un serpente raro, molto esigente in fatto di habitat, considerato un indicatore di qualità dell'ambiente. Ma Fabio poi è andato a fondo e ha scoperto che quello strano luogo in transizione, quasi ancora non parco, aveva una ricchezza di esemplari di coronella davvero ragguardevole. Lì l'esigentissimo serpentello trovava proprio quello di cui aveva bisogno. Un ambiente misto con prati, zone abbandonate, con vegetazione naturale, boschetti, e in mezzo mucchi di sassi e ruderi, non così diversi da muretti a secco e rocce, per una coronella che ci deve fare la tana. Adesso di coronelle ce ne sono molte meno. L'ambiente risulta in teoria ancora adatto, eppure i serpenti sono diminuiti drasticamente. Forse è l'uccisione diretta nel tempo da parte di chi li incontra e si spaventa. O forse è che sono così aumentati gli uomini dentro il parco che i serpenti si nascondono nei pochi posti ancora incolti, tranquilli.
Ecco quel che insegna la coronella. A immaginare quel che c'era prima del parco, negli anni dopo la guerra. Una zona degradata dal punto di vista urbanistico e sociale, certo, ma non un deserto sterile. Anzi, un luogo che offriva diverse opportunità di insediamento, una grande varietà di habitat possibili. Un luogo in cui la natura, già da tempo, aveva iniziato una spontanea ricolonizzazione, approfittando di ogni nicchia di quel variegatissimo ambiente.
È su questo tessuto che il parco ha cominciato ad inserirsi, ad agire, non come un progetto precostituito, ma come un processo, secondo quello che ama ripetere Riccardo, il direttore, un processo che cresce su se stesso e impara dalle difficoltà e dagli errori. C'è un altro animale guida che ha qualcosa da rivelare sui primi passi e sulla complessità di questo processo parco, ed è proprio l'animale simbolo del Parco Nord, il rospo smeraldino.
Questa storia la racconta Marco, che è un guardaparco e si occupa principalmente dell'osservazione e dello studio delle specie animali. Dice che 30 anni fa, nei primi tempi di insediamento del parco, qui di rospi smeraldini ce n'era una grossa popolazione e che è proprio per questa presenza e per il lavoro delle guardie ecologiche volontarie che il parco è diventato addirittura un sito erpetologico di interesse nazionale. Il rospo smeraldino si riproduce nelle pozzanghere, proprio quelle delle strade o dei piazzali malmessi, dei terreni induriti, che però non restano per tutto l'anno, rischiano di prosciugarsi in primavera. Ci sono racconti delle guardie ecologiche volontarie. Ricordano quando, se c'era siccità, proprio nel momento in cui i rospi deponevano le uova, dovevano correre da una parte all'altra del parco con secchi pieni d'acqua per riempire le pozzanghere asciutte o per spostare i girini in un vascone nascosto dove l'acqua rimaneva. Comunque, finché continuavano a formarsi le pozzanghere, la popolazione di rospi era florida. Ma il parco ha costruito piste pedonali, piste ciclabili, e ogni volta che asfaltava o sistemava un percorso, le pozzanghere venivano eliminate. È così che la popolazione di rospi ha cominciato a declinare inesorabilmente. Recentemente si è provato a mettere riparo con la creazione di pozze appositamente dedicate ai rospi. Se ne incontrano molte nel parco. Proprio Marco ha richiesto che venissero scavate vicino a dove prima c'erano le pozzanghere più frequentate. Ma i rospi lì non ci vanno, non c'è niente da fare. Le pozze sono diverse dalle pozzanghere. Forse è che queste sono state progettate sia per i rospi sia per le libellule. Insomma, i rospi non ci vanno. Le libellule sì, ma i rospi no. Poi, in realtà, le pozze si sono riempite di tifa ed erbe palustri. Adesso magari ci fanno il nido le gallinelle d'acqua. Per loro le pozze sono un ambiente perfetto. A volte si fanno cose per avvantaggiare una specie e invece se ne approfitta un'altra. Insomma, Marco conferma che è paradossale, ma nel territorio del parco i pochi percorsi ancora trascurati con le loro pozzanghere sono i baluardi del rospo smeraldino. Quasi quasi è da sperare che non vengano sistemati proprio tutti.
Cosa insegna il rospo al parco e a tutti noi? Che non è facile per noi umani dirigere i processi della natura, neanche imitarli. Che il parco è una specie di microcosmo in cui si vede bene come ad ogni azione dell'uomo corrisponda una reazione di quel sistema vivente complesso in evoluzione. Una reazione che non si può davvero prevedere, non si può calcolare.